Matteo 9,35, se volete far sapere a qualcuno di questa serata, volete far sapere e volete far seguire, volevo farvi anche sapere che c'è una diretta su internet in questo momento, magari li potete indirizzare sulla mia pagina Facebook e possono tranquillamente seguire quello che state seguendo voi, magari per qualcuno che può beneficiarne mentre è a casa, magari che ne so, non è potuto venire, c'ha i bambini o ha la febbre o magari è al lavoro, quindi fate voi, ok? Potete indirizzarlo sulla mia pagina e lì ci sarà, là c'è la diretta già da quando abbiamo iniziato. Matteo capitolo 9, dal versetto 35 in poi, è scritto così. E Gesù andava per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: pregate dunque il Signore della messe, disse, la messe è veramente grande ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messe che spinga operai nella sua messe. Vorrei parlarvi stasera di come Gesù vede Pordenone. Di come Gesù vede il paese nel quale tu abiti, il modo in cui Gesù vede le nostre città, le persone che ci stanno accanto, i negozi, i supermercati, le banche, i luoghi dove si lavora, i luoghi dove si fa del male, i luoghi dove si fa del bene, le scuole, gli asili, ospedali. In questa parte della scrittura noi vediamo qualcosa di straordinario, vediamo il modo come Gesù guarda verso le folle. Ed è sicuramente diverso da come a volte noi vediamo le cose. Quanti non si sono lamentati almeno una volta della propria città? Nessuno alza la mano perché l'abbiamo fatto tutti, no? E la maggior parte delle persone che sono qui hanno lasciato la loro terra per andare in una terra straniera, a volte in un'altra nazione, a volte in un'altra città, a volte nella stessa nazione, cambiando eccetera eccetera, perché in un modo o in un altro si sono sentiti quasi traditi dalla propria città, perché la propria terra, perché non gli ha dato lavoro, non ha dato possibilità di emergere, abbastanza possibilità di lavoro, guadagnare, di farsi una famiglia, di avere un futuro, di prospettare qualcosa per andare avanti. E sono uscite delle parole dalla nostra bocca. E a volte quando noi ascoltiamo, io a volte ascolto quello che è il parlare delle persone anche all'interno del mondo cosiddetto cristiano, mi rendo conto di quanta maldicenza, posso usare questa parola? Maldicenza ci sia nei confronti della propria terra, della propria città. E a volte culminiamo anche in espressioni del tipo: qui siamo troppo duri, pure qua le persone non si convertono, qua sono troppo materialiste, al sud sono troppo leggeri, al sud sono troppo, pensano al mare, pensano a divertirsi, qua pensano al lavoro, qua pensano. Insomma, ognuno troverà sempre una scusa per non vedere realmente il frutto di Dio e non vedere l'opera di Dio nella propria terra. Io stasera vorrei dare rivelargli un segreto che ho visto nella mia vita, ho visto, ho funzionato, è qualcosa che sta andando avanti nella vita di tante persone. Gesù guarda le folle, al versetto 36, e ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Questo è il modo come Gesù vede il Pordenone. Questo è il modo come Gesù vede Cordenons, giusto? Questo è il modo come il Signore vede la città nella quale tu abiti. A volte si sentono delle parole, delle predicazioni, degli insegnamenti che a me fanno un po' accapponare la pelle, fanno un po' rabbrividire, dove si lanciano dei giudizi, dove si lanciano degli anatemi dai pulpiti, dichiarando che c'è qualche maledizione, che ci sono pecore e capre, che c'è, Dio sta purificando la sua chiesa e quindi pochi saranno gli eletti, eccetera eccetera, discussioni del genere che servono semplicemente per giustificare il proprio fallimento. Gesù guarda verso le folle e non vede pecore e capre. Quante volte abbiamo ascoltato qualcuno che magari ci ha detto, oppure noi abbiamo detto a qualcuno, dopo aver parlato di Gesù per mesi, per anni, siamo arrivati a un punto in cui ci siamo stancati e abbiamo detto, farò come ha detto Gesù, non daremo più le perle. Gesù guarda verso le persone e sono felice di sorprenderti, nel farvi notare che lui non vede porci. A parte il fatto che quello di cui Gesù parlava, delle perle e dei porci, non ha niente a che fare con l'evangelizzazione, è un'altra cosa totalmente, quindi non c'entra con la predicazione del Vangelo. Noi abbiamo tirato fuori delle parole, le abbiamo interpretate a modo nostro. Quando Gesù guarda verso le folle, quando Gesù guarda verso Pordenone, quando Gesù guarda verso l'Italia, quando Gesù guarda verso questa regione, che cosa vede? Sapete perché è importante questo? Perché se non riusciamo a vedere le persone come Gesù le vede, riusciremo ad amarle come Gesù le amava. Se non riusciamo a vederle come Gesù le vedeva, lo vede, non riusciremo a raggiungerle come Gesù le vedeva. Gesù guardava le folle e cosa vedeva? Ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Quando un politico, avete mai visto un politico durante un comizio elettorale prima delle elezioni soprattutto? Sembrano dei supereroi. Sono messi su quel palco e parlano facendo promesse a livelli incredibili. Promettono la qualunque, perché quando un politico guarda una folla, lui vede potere. Lui non ha compassione delle persone. Lui spara promesse come una mitragliatrice. Perché? Perché ciò che desidera è un voto. E quel voto lo porterà al potere e quel potere gli darà la possibilità di sistemare se stesso e tutta la sua famiglia. Non gli interessa di te. Quando un politico vede la folla, lui vede la possibilità per lui di avere potere. Quando un cantante vede una folla, lui non ha compassione delle folle, lui vede e realizza quanti CD può vendere, quanto può diventare ricco, quanto può diventare famoso. Lui desidera che il suo CD sia in casa tua e non gli interessa niente di come stai, di come vivi. Lui vuole questo, lui vuole i riflettori, quelle le fotografie, perché quando un cantante vede una folla, vede una platea, lui pensa ai manifesti, alla televisione, eccetera, eccetera, pensa al successo. Quando Gesù guarda verso una folla, non vede né potere né successo, perché lui non ha bisogno della folla per avere potere e per avere successo. E questo si dovrebbe dire anche a chi a volte sta sul pulpito, che usa la congregazione per il proprio potere e per il proprio successo. Gesù guarda le folle e la prima cosa che ha è compassione. Lui realizza quali sono i bisogni, quali sono le ferite, quali sono le problematiche. E ha compassione delle folle perché le vede stanche e disperse come pecore. Quando Dio guarda verso l'Italia, non vede capre, lui vede pecore. Non vede maiali, lui vede pecore. Non vede scarafaggi da schiacciare, lui vede pecore, perché lui è il nostro pastore. E quando lui realizza questo, seguitemi in questo processo perché è molto importante. Dice qua il versetto 36: ne ebbe compassione. Quella compassione, la compassione è quella cosa che ti spinge a muoverti, a fare qualcosa di pratico per il bisogno delle persone. La compassione non ti permette di stare fermo. La compassione non ti permette di guardare qualcuno che soffre e dire: vabbè, io ho casa mia, lui è a casa sua. No, Gesù ha compassione, vede le persone stanche e disperse, vede davanti a sé come un gregge di pecore che non hanno pastore, e lui la prima cosa che fa, si gira verso i suoi discepoli, attenzione, e dice: la raccolta è grande, ma noi siamo troppo pochi. Dice ai suoi ragazzi, ai suoi discepoli: qua dobbiamo darci da fare. Se possiamo parafrasare, il bisogno è immenso e non possiamo essere solo noi. Abbiamo bisogno di più persone che si sbracciano e che si danno da fare per raggiungere le persone. Ma attenzione alla preghiera, perché questa è la chiave di tutto. Il versetto 38: sarete scioccati nel realizzare questa cosa, probabilmente ve la farò leggere in una maniera come non l'avete mai letta. Versetto 38: Gesù dice: pregate dunque il Signore della messe che mandi, che spinga. Quando noi vediamo una folla di persone davanti a noi è stato insegnato che dobbiamo pregare per la loro salvezza. Ok, tenetevi forte nella sedia per favore, perché sto per dirvi qualcosa che vi farà o decollare o cercherete qualche pietra per lapidare. Gesù non ha mai insegnato né detto da nessuna parte di pregare per la salvezza delle persone. Non troverete nel Nuovo Testamento un solo verso, uno, dove ci viene detto di pregare per la salvezza delle persone. So che si sono attivate già le chiavi bibliche nella vostra testa, state cercando i versetti, state cercando di trovare qualcosa. Gesù non ha detto: pregate il Signore della messe che salvi. Pregate il Signore della messe che spinga. Sapete cosa voleva dire Gesù? Il problema non sono le pecore, il problema sono gli operai.
Vi faccio vedere un altro passaggio. Guardate con me in Giovanni al capitolo 4. Ricordate l'incontro di Gesù con la Samaritana? Memorabile, tutti chi è che non conosce Giovanni? Celentano ci ha fatto pure una canzone. La Samaritana, la donna Samaritana, la donna al pozzo. Milano Centano ha fatto questa canzone, bellissima. In Giovanni al capitolo 4 vediamo l'incontro tra Gesù e la Samaritana, è vero? Ora, prima di andare a leggere questo passaggio, voglio ricordarvi qualcosa che è successo poco prima. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, vi ricordate che Gesù si stava dirigendo verso Gerusalemme e lui manda due dei suoi discepoli per cercare un alloggio in Samaria? Perché? Perché aveva deciso di andare, era arrivato il tempo di andare verso Gerusalemme. E quando quelli della Samaria seppero che Gesù stava dirigendosi verso Gerusalemme, non lo hanno voluto accogliere. Ve lo ricordate? Leggete insieme a me Luca capitolo 9. Il versetto, dice la sorella, il versetto 51. E noi ci fidiamo. Ora avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme e mandò dei messaggeri davanti a sé ed essi, partiti, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Noi sappiamo infatti che Samaritani e Giudei erano un po' come Palermo e Catania. No, come cosa, non so, qua che faide ci sono qua. Sono faide calcistiche oppure Roma Lazio, non so, Napoli Juve. E il versetto 54: visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero, ripieni di compassione, ripieni dell'amore di Dio. Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece Elia? Gli diamo una brustolina, fronte retro, una cottura a sangue. Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia? Come si permettono questi sporchi luri di samaritani a non accoglierti? Guardate qui al versetto 55. Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò dicendo: voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Poi andarono dove? In un altro villaggio. Giovanni, capitolo 4. In questo villaggio Gesù incontra una donna al pozzo. Arrivano al pozzo, sappiamo la storia, i discepoli avevano fame e vanno a comprare da mangiare. Vanno a comprare da mangiare in questa cittadina che si chiamava Sicar. Quindi tu vuoi uccidere i samaritani? Però ci vai a comprare il mangiare. Questa si chiama ipocrisia. Lasciano Gesù al pozzo e Gesù incontra questa donna, sappiamo tutti la storia. Arrivato a un certo punto questa donna si rende conto chi ha davanti e dice qua, versetto 20. 5. La donna gli disse: io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire e quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse: io sono colui che ti parla. E in quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: che vuoi o perché parli con lei? La donna, guardate il versetto 28, la donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla sua gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non sarà forse lui il Cristo? E uscirono dunque dalla città e venirono a lui. Nel frattempo i suoi discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ed egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: gli ha dato forse qualcuno da mangiare? I discepoli non capivano. E Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono 4 mesi e poi viene la mietitura? Ed ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate come le campagne sono già bianche da mietere. E quando Gesù disse alzate gli occhi, stava dicendo guardate cosa sta arrivando. La città di Sicar intera stava arrivando verso di lui. Ora il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme, poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete, ma io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Ora molti samaritani di quella città credettero a lui a motivo della parola che la donna aveva attestato: egli mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Quando poi i samaritani vennero a lui, lo pregarono di restare con loro ed egli vi rimase 2 giorni, e molti di più credettero a motivo della sua parola, ed essi dicevano alla donna: non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. I samaritani, coloro che già come Giovanni volevano uccidere e distruggere una città intera, è stata portata a Cristo da una donna. Come cambiano i cuori delle persone? Da che non vogliono sentire niente a che tutta una città si converte e crede in Gesù. Qual è il problema? Gesù ha detto: la raccolta è grande, alzate gli occhi e guardate come le campagne sono già bianche per la mietitura. Il problema non è il raccolto, il problema è coloro che devono raccogliere. Perché il nostro giudizio sulla vita delle persone le tiene lontano da Cristo. Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia? E Gesù si gira verso di loro e dice: voi non avete capito nulla, non avete compreso il motivo per il quale io sono qui. Il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Andarono in un altro villaggio e Gesù disse loro: ora vi faccio vedere. Gesù comincia a parlare con questa donna e entra nel cuore. È come una conversazione, non semplice, ma molto profonda. Gesù non ha giudicato quella donna. Vai a chiamare tuo marito. Non è. E in questo ha detto la verità, che hai avuto 5 mariti. E quello con cui stai ora non è tuo marito, che ci faceva queste domande ancora non si sa, un giorno lo sapremo. Ma uno dei nostri tempi mi ha detto: tu hai bisogno di essere liberata, preghiamo per te. No, Gesù comincia a parlare con lei della vera adorazione. Gesù parla con lei di argomenti che non ha mai parlato con i suoi discepoli. Gesù fa sentire quella donna amata, Gesù fa sentire quella donna al centro dell'attenzione di Dio. Era venuta con il secchio al pozzo e lei lascia il secchio, questo è un segno molto importante, lascia il secchio ai piedi di Gesù e scappa verso la sua città e comincia a parlare a tutti di Gesù: venite a vedere colui che ha detto, mi ha detto ogni cosa della mia vita, non sarà forse lui il Cristo? Quando noi smettiamo di giudicare le persone e cominciamo ad entrare nel loro cuore,
ad entrare nella loro vita, ad entrare nella loro sfera personale, facendo loro comprendere che Dio non è arrabbiato con loro, che Dio non li giudica, che Dio non li condanna. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E il problema non è il mondo. Gesù non ha mai avuto problemi con quelli che vengono definiti i peccatori. L'unico problema che Gesù ha avuto era sempre con coloro che pensavano di avere la verità: i farisei, gli scribi e i sacerdoti. Guardate cosa succede qua, andiamo verso la conclusione. In Luca, al capitolo 15. Luca 15 dice così: ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostarono a lui per accoglierlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. A me mi sa che a volte nelle nostre realtà vediamo esattamente il contrario. Vediamo i nostri luoghi pieni di farisei, di scribi e sacerdoti e tutti i peccatori e i pubblicani fuori. Il ministero di Gesù era esattamente il contrario. I peccatori e i pubblicani amavano ascoltare. E i farisei e gli scribi si allontanavano da Gesù. C'è qualcosa che forse dobbiamo imparare oggi? Se quello che stiamo predicando, invece di far avvicinare i peccatori, li allontana, forse stiamo sbagliando in qualche cosa? Forse non stiamo predicando quello che Gesù predicava, forse stiamo predicando dottrina invece di amore. Gesù non predicava dottrina, lui è la teologia di Dio. Dio è amore, questa è la vera teologia, questa è la vera dottrina. A volte siamo più interessati a tenere le nostre comunità tranquille, senza che nessuno le disturbi, invece di essere una chiesa sulla strada, come faceva Gesù. Se Gesù fosse qui oggi, non entrerebbe nelle nostre comunità, su questo non c'è dubbio. Non verrebbe in chiesa con te la domenica, Gesù. Non sto dicendo che non è importante, ma noi a volte, molto spesso, facciamo delle nostre comunità il luogo sacro. Questo è il Tempio del Signore, no? Il Tempio del Signore sei tu. E dovunque tu vai, il Signore va. Amen? Noi siamo portatori sani della presenza di Dio. Non esiste un luogo santo, perché nel Nuovo Testamento Dio ha deciso che sei tu il luogo santissimo. Amen? Siamo noi la casa del Signore, siamo noi il Tempio di Dio. Sì o no? La sua presenza dimora dentro di noi. Non esiste un luogo che possa contenere la presenza di Dio. Dio non abita in luoghi fatti da mano d'uomo. Dio abita nel suo Tempio, il suo Tempio sei tu. Ora Gesù, quando si confronta con i farisei, cos'è che fa? Gesù supera se stesso. In Luca 15 Gesù letteralmente racconta tre parabole per far comprendere una volta e per sempre ai farisei il motivo della sua missione. I farisei si mormoravano contro Gesù dicendo: egli accoglie, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E Gesù praticamente sta dicendo: certo, sono venuto per questo. Dio ha tanto amato il mondo che vuole accogliere tutti e escludere nessuno. Dio non ha un'elite di persone, non ci sono figli e nipoti, non c'è gente di serie A, gente di serie B, non esiste il posto prenotato o riservato ai VIP. Non esiste questo tipo di onore che noi oggi abbiamo. E che facciamo?
Un pastore lo onoriamo e lo veneriamo e facciamo qualunque cosa, arriva all'ultimo e neanche ce ne importa. E Gesù ha detto invece: onorate gli ultimi, non i primi, onorate gli ultimi. Qualcuno può dire amen?
Amen.
Onorate gli ultimi, non i primi. Onoriamo gli ultimi. E Gesù si confronta con i farisei e racconta tre parabole: la pecora smarrita, la dramma perduta e il figlio prodigo. E lava giù pesante. Lava giù pesante perché là dice: voi non avete compreso qual è il vostro ruolo nella società e nel mondo. E quando culmina con il discorso del figlio prodigo, lui confronta esattamente i farisei con il fratello maggiore del figlio prodigo. Vi ricordate? Colui che ritorna a casa e si arrabbia con il padre perché aveva ammazzato il fratello ingrassato, dicendo: è da anni che ti servo senza aver mai trasgredito un tuo comandamento e tu non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici, e ora che è arrivato questo tuo figlio che ha sperperato tutta l'eredità con le prostitute, tu addirittura uccidi il fratello ingrassato. E il padre risponde: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava fare festa perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Amen?
Amen.
E bisognava fare grande festa. Gesù sta dicendo: voi dovevate lasciare casa e andare a cercare i vostri fratelli minori. E invece siete rimasti a casa costruendo la vostra autogiustizia sul fatto che voi siete quelli che osservate la legge. Ma Gesù un po' più avanti dirà: per questo è venuto il figlio dell'uomo, per cercare e salvare ciò che era perduto. Lui è il fratello maggiore che esce da casa e si va a cercare il proprio fratello minore proprio lì tra i porci. Ed è questo quello che lui vuole che noi facciamo. Quando Gesù si gira verso i suoi discepoli dicendo: la messe è grande ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messe che spingo per aria. Non pregate per la raccolta, perché la raccolta è pronta. Non pregate per la messe è pronta, ma pregate il Signore della messe che spinga a operare. Che significa spingere a operare? Questo è bellissimo. Io ho bisogno di te. No, no. Oggi tu farai Pietro. Ok? Ce la fai fare Pietro? Aveva la fisionomia è un po' quella. Quanti anni hai tu?
23.
Ok, si pensa che Pietro, allora, tutti i discepoli di Gesù non erano più grandi di Gesù, quindi dimenticate le figure che vedete nei film, gente con la barba bianca, dimenticate. Giovanni era più piccolo di te quando è stato scelto da Gesù, si pensa che Giovanni avesse 17-18 anni circa. Ed era un ragazzino, era poco più di un adolescente, ok? Era un giovane uomo. Pietro probabilmente non aveva più di 25 anni, erano tutti ragazzi, tutti giovani, tutta gente veramente presa, oggi diremmo, dalla strada, ok? Allora, permettimi di fare Gesù stasera, un po' più grande. Allora Gesù guarda le folle e dice la Bibbia: ne prova compassione, perché non stanche disperse come pecore senza pastore. Allora Gesù si gira verso i suoi discepoli e dice: la messa è grande, la raccolta è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messa che spinga operai nella messa. Questo è l'ultimo versetto del capitolo 9, se non sbaglio, però no. Giusto? No. Ritorniamo un attimo a Matteo 9, il versetto 38, se non sbaglio. Ok? Sorella, mi confermi? Versetto 38, ok? Quindi Pietro cosa fa? credo insieme a tutti gli altri discepoli, gli altri 11, che hanno cominciato a pregare. Gesù ha detto pregate, e allora che hanno fatto? Devono pregare. Quindi si sono messi in ginocchio, che bello Pietro. Cioè tu in ginocchio sei alto quasi quanto me. Poi un giorno chiederò al Signore perché queste cose strane, queste distribuzioni di altezze così. Dove ero io quando distribuivo l'altezza? Oh, un giorno saprei. E quindi Pietro comincia a pregare e dice: Signore, spingi a operare.
Signore, spingi a operare.
Proprio così lo dice.
Signore,
spingi operai,
spingi operai,
spingi operai,
spingi operai,
spingi operai,
spingi operai.
Rimani in ginocchio. Il capitolo 10, il versetto 1, cosa dice?
Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E il versetto 7 dice: andate, predicate dicendo il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, mondate lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi Gesù dice ai suoi discepoli: pregate al Signore della messe che spinga operai nella sua messe.
Signore, spingi operai.
Vai, prega.
Signore, spingi operai.
Alzati. Signore.
Signore, spingi operai. Signore, spingi operai.
Io però
Senti, la parola spingere, ascoltate, la parola spingere è una parola greca molto particolare, nel greco è ekballo. Questa parola viene utilizzata quando Gesù cacciava i demoni. È una parola molto specifica, viene utilizzata quando Gesù scacciava i demoni, viene utilizzata questa parola ekballo. Gesù dice: pregate il Signore a messe che spinga, ekballo, che spinga operai nella sua messe. I discepoli cominciarono a pregare come Gesù li aveva incoraggiati, che il Signore spingesse operai. E cosa è successo al versetto successivo? Loro sono stati spinti. Ho un segreto: se tu senti nel cuore qualcosa di forte per il quale stai pregando, o Dio ti ha messo di pregare per qualcosa di forte, di particolare, sappi che molto probabilmente tu sei la risposta alla tua stessa preghiera. Quindi smettila di aspettare che l'opera sia fatta da qualcun altro, perché se tu stai pregando Signore spingi operai, il Signore spinge te. Pregate il Signore a messe che spinga operai. Signore spingi operai. Ok, tu sei pronto, vai, mandato. Ma veramente volevo solo pregare, solo intercedere. Signore, eccomi, manda lui. No, Isaia disse: Signore, eccomi, manda me. Se Dio mette un peso nella tua vita, il problema non è la raccolta. Quella stessa città che vorresti vedere bruciare è quella stessa città che verrà a Cristo. Quelle stesse persone che tu vorresti vedere giudicate e condannate saranno quelle che ti serviranno. Perché? Perché qualcuno mosso dalla compassione andrà a parlare di Gesù nelle loro vite. Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo? No, tu non hai capito niente. non scende il fuoco dal cielo, è sceso il figlio di Dio dal cielo ed è venuto per salvare le persone. Il Signore manderà il giudizio su di te. No, il Signore non manda il giudizio. Il Signore il giudizio lo ha già mandato su Cristo 2000 anni fa, quando ha condannato il tuo peccato e il mio peccato sulla croce in maniera definitiva. Da quel giorno i cieli si sono aperti e non si sono mai più chiusi. E la grazia di Dio è disponibile sopra ogni essere umano.
Amen.
Noi vorremmo vedere quelle persone bruciare all'inferno e quelli gioire per sempre in paradiso. Non funziona così. Gesù non ti ha chiesto di pregare per la salvezza delle persone, perché la salvezza è qualcosa che Lui ha compiuto. Gesù ti ha chiesto di raggiungere. Gesù guarda verso Pordenone, Gesù guarda verso questa regione, Gesù guarda verso l'Italia e continua a dire: chi manderò e chi andrà per noi? Il problema non è la raccolta, il problema non è che le persone sono dure, il problema è che noi siamo duri e abbiamo bisogno di essere liberati dalle nostre sedie, perché le nostre comunità sono diventate le nostre gabbie, sono diventate le nostre prigioni con le sbarre d'oro, dove noi vogliamo che le persone entrino, ma Gesù non ha mai detto al mondo di andare in chiesa, Gesù ha detto alla chiesa di andare per tutto il mondo.
Amen.
Amen.
E quando fermavano Gesù gli diceva: rimani con noi, rimani con noi. Gesù ha detto: no, ci sono altri villaggi, altre città che io devo raggiungere, non posso rimanere, perché il bisogno è troppo grande. Comprendete quello di cui stiamo parlando stasera? Il problema non sono quelli di fuori. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere spinti. Ed essere spinti è fastidioso. Prova a spingere la persona che è accanto a te. Spingila. No, spingila tu. Cioè, se la spingi mi dà uno scherzo. È fastidioso essere spinti, è vero o no? È fastidioso o no? È ballo. Significa letteralmente essere presi e lanciati lontano, essere presi e catapultati. Tu sei la dinamite di Dio. Grazie per l'entusiasmo.
Amen.
Tu Amen. Sei sale della terra Amen. E luce del mondo.
Amen.
Cristo non è venuto per farci diventare membri di una comunità, Cristo è venuto per farci diventare re, sacerdoti e ambasciatori del suo regno.
Amen.
Seduti nei luoghi celesti in Cristo, al di sopra di principati, potestà, dominatori e forze spirituali della malvagità, per usare con autorità il nome di Gesù in ogni determinata circostanza. Amen. Abbiamo bisogno di essere presi e lanciati lontano.
Amen.
E questo non ci piace, che noi vorremmo che le persone venissero, mentre Gesù dice: andate. Completo con questo esempio. Vi ricordate Gesù ha detto: io sono la porta?
Sì.
In Giovanni 10 è scritto: io sono la porta. E su questa porta sopra c'è scritto: venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io vi darò riposo. Entrate, benedetti dal vostro Dio. Lui è la porta, e quando noi arriviamo a questa porta vediamo questa scritta bellissima e noi entriamo. Ah, veniamo guariti, veniamo sanati, veniamo riempiti e cominciamo ad avere comunione con gli altri che hanno fatto la nostra esperienza meravigliosa. Ma poi ci rendiamo conto di una cosa, che all'interno di questa porta c'è un'altra scritta dove c'è scritto: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. E tu fai: andate, Entrate.
Andate. Ma qua c'è scritto entrate. Qua c'è scritto andate.
Gesù ha detto chi entra e esce.
Scommetto che non ve lo ricordavate questa parola.
Chiunque entrerà e uscirà da me troverà pastura. Giovanni dice, quando lui dice io sono la porta. Sono convinto che non ve lo ricordavate questo. Versetto 9, Giovanni 19, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà e uscirà.
Uscire? Ma non ci penso neanche. Una volta che è entrato non esco più. No, il problema non è questo, il problema non ha a che fare con la salvezza, è una volta che tu sei entrato e hai gustato tutte le meraviglie del regno di Dio, Dio ti dice... è il tempo di uscire. Sì, ma sto benissimo qua. No, lo so che stai benissimo qua, ma ci sono tanti miei figli lontani da casa che hanno bisogno di ritornare. Chi manderò e chi andrà per noi? Perché la messa è pronta e gli operai sono pochi. Amen.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Sì. Questo è bellissimo. Alleluia.
Amen.
Le nostre vere evangelizzazioni non sono all'interno dei locali di culto. Le nostre evangelizzazioni sono nei luoghi di lavoro, sono in mezzo alla strada, sono nelle partite di calcio, sono durante una partita di pallone, sono durante un film al cinema, in un ristorante. Le nostre più grandi evangelizzazioni le dobbiamo organizzare nei parchi, con i nostri figli, con i genitori, nelle scuole, nelle università, ovunque, dove le persone poi, una volta che entrano nelle nostre comunità, possono non essere bombardate di versetti biblici che li terrorizzano, ma semplicemente trovare una famiglia. Posso pregare un attimo? Possiamo pregare insieme un attimo? Questa sera è semplicemente un momento per poterci scuotere un pochettino dalla nostra sonnolenza, dalla nostra a volte apatia, dalla nostra a volte la voglia di dover scaricare necessariamente la responsabilità su altri. Il Signore punta il suo dito verso di te e dice io ho bisogno. Dillo alla persona accanto a te, Gesù ha bisogno di te. Dillo. Gesù ha bisogno di te. Sapete qual è la prima risposta quando le persone si sentono dire Gesù ha bisogno di te? Le persone subito rispondono, non sono pronto. E io rispondo sempre, proprio per questo sei pronto. Perché non ti senti pronto. E questo fa di te una persona pronta. Quando non ti senti pronto, allora è il giusto momento per andare. Non sono pronto, non mi sento ancora preparato. Allora sei pronto. Perché significa che dipenderai totalmente da colui che ti manda. Amen. Preghiamo un attimo, dai, preghiamo un attimo, chiudiamo i nostri occhi. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie con tutto il cuore.
parla con lo Spirito Santo e digli: fai di me uno strumento per la tua gloria. So di non essere perfetto, so di non essere preparato in tutto, ma l'unica cosa che ti posso dare è il mio cuore stasera. L'unica cosa che ti posso dare è la mia volontà. Dio non cerca persone perfette, Dio cerca persone disponibili. Dio non cerca persone pronte, Dio cerca persone disponibili. Dio non cerca persone sante, Dio cerca persone disponibili. Dio non cerca persone che sono dottrinalmente preparate, Dio cerca persone disponibili. La storia è stata fatta non da persone perfette, ma pronte. La storia è stata fatta da persone disponibili. Padre, voglio ringraziarti per questa sera, per ogni persona che è qui, per ogni persona che sta seguendo da casa tramite internet, per ogni persona stasera che fa una decisione seria davanti a te, non davanti agli uomini, davanti a te, che decide nel suo cuore di dare la propria vita per raggiungere altri, per raggiungere altri con il messaggio della grazia e dell'amore di Dio, senza giudizio, senza sensi di superiorità. Nel nome di Gesù voglio reclamare, Padre, occhi aperti per la nostra vita, affinché possiamo vedere le persone come tu le vedi, affinché possiamo provare nelle persone quello che tu provi. Affinché possiamo muoverci come tu ti muovi, affinché possiamo amarci come tu ci ami. Per poter stare insieme. Chiudi tutto.